di te. Levo l'anima mia, ascolta la mia preghiera. Ti donerò la mia piccola fede, cresci dentro di me. Il mio cuore ha sete di te, del tuo amore.
Lode a te, mio Signore, ti canterò, un altro nuovo sboccata il mio cuore. Lode a te, mio Signore, ti canterò, la mia preghiera io ti innalzerò.
Solo in te trovo forza, mio Dio, nel tuo nome la salvezza. Temerò perché tu sei con me e mi rialzerà. La mia gioia è vivere nella tua gloria.
Lode a te, mio Signore, ti canterò.
Sorgerò.
Buona Pasqua, dici, ma è passata? No, è passato il giorno di Pasqua, la liturgia del ricordo della Pasqua, ma Pasqua è sempre, Pasqua è ogni volta che celebriamo la messa. Oggi poi è un giorno particolare, perché questa domenica, una volta, si chiamava Domenica in Albis, Domenico in bianco, perché i battezzati della notte di Pasqua, tutti i catecumeni battezzati, portavano per 7 giorni un camice come questo, bianco. Oggi si battezzano i bambini, ma quelli che si battezzano da grandi hanno il camice grande. Era segno della nuova vita. Sant'Agostino li chiamava i neofiti, le piante nuove, lo sciame novello, bello, la forza della Chiesa dirompente, bello. Domenica in Albis. Questa domenica con Giovanni Paolo II è stata trasformata in Domenica della Divina Misericordia. Eccolo qua. La storia non so raccontarvela adesso perché è molto lunga. Comunque vi dico che Suor Faustina Kowalska era il trombone della misericordia per l'Oriente. Madre Speranza di Gesù, spagnola, con le Valenza, era il trombone dell'amore misericordioso in Occidente. Dio si è servito negli anni 30 per ridare alla Chiesa quel volto che aveva perduto. Non più una Chiesa di misericordia, ma la Chiesa che condannava e fulminava. Io purtroppo sono passato per questa Chiesa, per carità, non ci voglio più tornare. Ecco. Ma neppure con la misericordia di oggi, eh. Perché oggi si parla della misericordia stravolta. Tornasse la Madre Speranza, inorridirebbe al sentire come si parla oggi della misericordia. La Madre Speranza mi diceva, figlio mio, con quegli occhi fulminanti, ti entravano dentro il cuore, spaccavano in due. Dio è amore misericordioso, lo vuoi dire a me? No, no, io sto zitto. Dio è misericordioso quando intervengono le lacrime del cuore profonde e la conversione dell'animo. Allora c'è misericordia. Oggi l'ha battuto sulle spalle, questa non è misericordia, amici, no, 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 è un'altra cosa. Chiaro? La Madre Speranza ci ha insegnato il vero volto della misericordia. Scrivi, Madre Speranza, eravamo nel 48, maggio del 48, scrivi, io sono colui che tutto perdona, che tutto dimentica e non tiene in conto che peccato piccolo, peccato grande, nulla è davanti ai miei occhi quando intervengono le lacrime del cuore e la penitenza e il pentimento profondo, no, ricominciamo da capo, come oggi si dice, amici, attenzione. E mi diceva, scrivi, io amo l'uomo anche il più peccatore, incallito, e lo amo come senza di lui non possa vivere. Che bello questo, che meraviglia. Queste sono le parole precise che la madre ha scritto sotto dettatura sulla misericordia di Dio. Oggi è passata per misericordia questa festa con Giovanni Paolo II per ricordare questa nuova linfa che da Occidente e da Oriente è penetrata nella Chiesa e ha ridato vita, ha cambiato i connotati di una Chiesa giustizialista, come di loro conosciuta, verso una Chiesa misericordiosa, paziente e amante. Amici, la liturgia di oggi ci dà tre quadri. Il giorno di Pasqua, Shalom, pace a voi. Questo Shalom era l'ultima parola che Cristo ha pronunciato prima di morire. È la prima parola, ecco l'arco, appena risorto. Pace a voi, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, quella che il mondo non può e non sa dare. Capito? La pace che noi auspichiamo non è quella di Putin o di Trump. Quelli sono armistizi che durano quanto durano. La pace è un'altra cosa. La Madonna Međugorje, quando parla di pace, ma quante volte io ho interpellato i veggenti? Visca mi diceva, la Madonna mai ci ha parlato della pace politica, mai, anche quando c'era la guerra in Jugoslavia. La Madonna parlava della pace del cuore, la pace della coscienza. I popoli in pace con se stessi, con il Dio, con la legge di Dio. Chiaro? Primo quadro, Shalom, pace. Gesù sta dando le ultime pennellate al quadro che si era proposto la sua Chiesa. Il giorno di Pasqua, bello, eh? Alita, oh, lo Spirito Santo scende. Gli apostoli intimoriti, dopo che sono accorti che era Cristo, sono pacificati e hanno ascoltato Gesù. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Come così? Chi? Lui è Cristo. Andate, annunziate il Vangelo, perdonate voi. A chi voi perdonerete sarà perdonato. A chi voi non perdonerete non sarà perdonato. Signori, chi ha servito? Coloro che dicono io mi perdono da me. Il pentimento è personale, ma la certezza del perdono è nella Chiesa. Da queste mani, amici che mi ascoltate, non le mani brutte che ho io che non servono a niente, ma le mani del Cristo, unte col crisma. Quando io vi dico io ti assolvo, ti sciolgo, amici, non sono parole magiche, sono parole onnipotenti di Cristo. Io ti sciolgo davvero, ma sapesse quante volte mi è capitato anche questi giorni, il sabato santo. Padre, ma che mi ha fatto? Niente. Mi sento più libero, più libera, mi sembra di volare. È vero, cocco, sì? Perché il peccato che tu mi hai presentato, brutto, che ti ha sfigurato, l'ho cancellato nel nome dell'Onnipotente. Io ti assolvo, perché Cristo quella sera ha detto, voi perdonate, non ci possiamo autoperdonare. Nessuno, eh? Anch'io, eh? Amici, io mi confesso come voi, eh? E buono e zitto, eh? E se viene il Papa si mette in ginocchio se non c'è il reumatismo, se non sta seduto. Allora sta buono anche lui, eh? Io ti assolvo, che in quel momento è un peccatore come me, eh? Ma io in quel momento rappresento Cristo, poi le parti si invertono, è chiaro, chiaro. Quindi davanti a Cristo non c'è Papa, Vescovo, no, no, siamo tutti uguali, davanti al peccato, davanti alla grazia, davanti al sacramento, siamo tutti uguali. Capite amici quanto è bello questo? Voi da me mi confessate, io confesso da un altro i miei peccati, anche io sono un peccatore come voi, e solo l'assoluzione del prete mi dà la garanzia del perdono, che non c'è se mancano i requisiti personali del pentimento dell'animo e delle lacrime del cuore. Chiaro su questo concetto? Primo quadretto, Gesù che perdona. Penultima pennellata, sapete l'ultima quando la darà? Prima dell'Assunzione, quando prima di scendere al cielo li convoca tutti sul monte dell'Ascensione e dice: andate nel mondo, annunziate il Vangelo e battezzate. Opera conclusa. Bello, Cristo, il pittore, ha finito. Se ne va al cielo e lascia alla sua Chiesa tutti i poteri suoi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Sentite la correlazione, eh? Quindi, nelle mani di questo povero prete, più peccatore di voi, c'è il potere di perdonarvi i peccati. Ma lo sapete, anche un prete scomunicato, anche un prete spretato, trovandosi per esempio in autostrada dinanzi ad un moribondo, amici, può assolvere validamente, per dire che il non si gratta, non si cancella l'ordine sacro. Anche un prete che non esercita più, capito? Ha la radice del perdono. Io nel nome di Cristo, di quell'unzione che ti ha unto quel giorno dell'ordinazione, ti perdono anche se non sono più prete. Non è più prete che ufficia, ma prete si rimane sempre, eh? Chiaro? Primo quadretto. Secondo quadretto, molto, molto bello. Come vivevano i primi cristiani. E qui, bello, l'avete sentito nella prima lettura, no? Chi erano i primi cristiani? Erano coloro che stavano insieme, assidui, che vuol dire in italiano? Partecipavano, non come noi altri oggi, eh? Nell'ascoltare la parola degli apostoli, nell'unione fraterna, nella fractio panis, nell'eucaristia, nella messa e nella preghiera. Tutti erano credenti e tenevano insieme ogni cosa. Non c'erano poveri, perché i più ricchi davano ai poveri. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e le faceva parte a tutti, secondo i bisogni di ciascuno. Prendevano i pasti con letizia, semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Questo è il quadretto dei primi cristiani dopo Gesù. Quali sono le radici, i segni? Pregavano insieme. Erano presenti alla messa, nelle case ovviamente, sempre assidui. Erano insieme nel donare agli altri, ascolto, preghiera, eucaristia, dono dei propri beni. E certo, erano piccole comunità, Come vivevano i cristiani nel secondo e terzo secolo? Ho ritrovato un documentino che io ho commentato con i miei ragazzi agli esercizi spirituali. Un documento era la cartaccia con cui a Istanbul un pescivendolo incartava il pesce. Pensate che roba, eh? A un certo punto la signora che ha preso il pesce, tornando a casa, ha visto sto tipo di pergamena, dice, ma questo è scritto, ma questo è prezioso. L'ha fatto leggere, ah, fermo, lo buttare via perché è preziosissimo. Sapete come si chiama? Lettera a Diognedo. Preziosissimo nel secondo secolo. Questa è la fotografia della prima comunità cristiana di cui parla anche Tertulliano, l'apologeta cristiana. Sentite chi erano i cristiani. Adesso ognuno di noi, davanti al suo specchio, si specchi. Se noi gli assomigliamo, diciamo a Perugia, gli assomigliamo. Allora, i cristiani non abitano città proprie, non usano un gergo, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, ne aderiscono correnti filosofiche, come fanno i pagani. Vivendo in città greche e barbare, come ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo e del vestito, nel cibo e del resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono come distaccati, come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è a loro straniera. Si sposano come tutti, generano figli, ma non gettano i neonati, non li espongono, non li abbandonano. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne, i propri istinti. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno la gloria. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati e onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori. Condannati gioiscono come se ricevessero la vita. A dirla in breve, com'è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. Bello, bello. Che saremmo noi senza l'anima, cadaveri? L'anima è diffusa in tutte le parti del corpo e i cristiani nelle città della terra. L'abita abita nel corpo, ma non è del corpo. I cristiani abitano nel mondo, ma non sono del mondo. Piccolo squarcio. Amici, in questa fotografia ci ritroviamo? Ci si ritrova? Sentite che forza che ci hanno. Io direi oggi, vorremmo dare a questa giornata questo titolo. Cristo, con la sua resurrezione, genera creature nuove. Bello. Genera nuove creature nel cuore e nel pensiero. Eccoli. Questi apostoli, da spaventati, timorosi, vigliacchi, traditori, con Cristo risorto sono diventati spavaldi testimoni della verità, direi saldamente radicati nella fede, fortemente uniti nell'amore. Questi sono i cristiani dei primi tempi, dopo Cristo risorto. Amici, è stato scritto che l'amore, che solo l'amore è credibile, solo l'amore è credibile. Ma io direi che se quest'amore non diventa comunità credibile, che testimonia la verità e l'amore, non ha senso. Ma noi ci facciamo una domanda formidabile. Ma noi qui, 900 persone. Ma siamo comunità? No, no, non siamo comunità. È una parola vuota. Madre Teresa di Calcutta diceva: la fede si radica nella parola di Dio e nella preghiera, le due radici che vengono dalla terra. Ecco, parola di Dio, Bibbia e preghiera. Ecco l'albero. Quest'albero genera che cosa? Genera il servizio, l'amore, la comunità, che è comunione, che è dono per gli altri. Così vale Teresa. Chiediamoci se la nostra comunità. Tertulliano scriveva, quando vedeva i cristiani uscire da queste assemblee delle case, dice: ma guarda, quelli sono cristiani, come si distinguono da tutti? Dice: da che, maestro? Dall'amore. Guarda come si amano, sono cristiani davvero. Amici, ma se noi oggi, uscendo da questa nostra assemblea, ci dicessero: oh, questo è un cristiano, è un che ama, è un amore, siamo cristiani veri. Ma se noi non testimoniamo l'amore con la nostra vita, col nostro pensiero che crede fortemente e con la volontà che tende al bene e poi lo dimostra con le opere, noi non siamo credibili, amici. Noi siamo annacquati oggi, ma noi partecipiamo con gioia e letizia come i primi cristiani. È vero, erano altre circostanze, erano pochi, si conoscevano, ma noi, venendo alla messa, usciamo con gioia e letizia, usciamo contenti da dire: il Signore è risorto, mi ha liberato, sono contento come la Pasqua. O siamo cristiani che mugugnano dal volto triste, come Cleopa durante il viaggio di Emmaus, col volto triste. Cioè, tu solo non sai cosa è accaduto in Gerusalemme. Cosa? Quel Cristo profeta l'hanno ammazzato. Era lui Gesù Cristo. E quando mentre vanno ad Emmaus, Gesù va con loro: mane nobiscum domine, Signore, rimani con noi, quoniam ad vesperascit, poiché si fa sera. Sentite, quando le ombre si allungano, tutti abbiamo una certa paura, il buio ci fa paura, no? E così i discepoli: sì, è notte, straniero che sei con noi accompagnante, dici, vieni con noi, abbiamo paura, quoniam ad vesperascit, perché abbiamo paura, sta con noi. Gesù entra, sono passate poche ore, si mette a cena, prende il pane, alza gli occhi, benedice: ah, sei tu Gesù Cristo! Lo riconobbero nell'atto di spezzare il pane. Ma ci pensate, quel gesto, già a 24 ore di distanza, era diventato il simbolo dei cristiani di tutto il mondo e di tutti i tempi. Che bello, amici. Allora, secondo qua, quadretto Domenica di Pasqua, quadretto della prima chiesa del secondo secolo, quadro del nostro secolo. Chi siamo noi? Siamo credibili? Mi è arrivato un messaggio nel telefonino. Il prete che scrive ai suoi parrocchiani dice: la messa si celebra su prenotazione perché non c'è mai nessuno. Se lo volete ve lo mando, eh. È vicino a Murano, un'isola di Venezia. Don Marco Sgorlon, così è il suo nome, mette sulla porta della chiesa: se volete la messa telefonatemi, perché qui io da solo la messa la celebro. Mi fa paura. Dianzi alla messa delle 10 erano 4 gatti. La signora mi ha fatto: ma così poca la gente, cocco. Beh, viene alle 11:30 tra Allegri il Cuore, la sera alle 18 tra Allegri il Cuore. È terribile lo svuotamento delle nostre chiese. Non guardate, qui siamo internazionali, vengo lì da ogni paese, qui potremmo dire, ma guardate che è spaventoso, i cristiani non sanno più chi sono, hanno perduto la loro identità, non sono più gioiosi della fede, sono menefreghisti della fede, sono traditori della fede, apostati. La Madonna a Bruno Cornacchiola, andate a rileggerlo, è uscito un libro su Bruno Cornacchiola, La Madonna di Tre Fontane. Verrà il tempo in cui ci sarà l'apostasia, che vorrebbe dire rinnegamento della fede. L'Europa è fuori causa, eh. Pensate, un mio amico mi ha detto tempo fa: io sono stato 21 anni in Belgio e in Olanda, atei. Capito? Il Belgio, l'Olanda, l'Europa, la Germania non ne parliamo. L'Italia, siamo lì, la Francia dice c'è scampi liberi. E da questa Europa cosa aspettate? Questa Europa non atea, non cristiana, che ha rinnegato nella sua Costituzione cristianesimo, e i cristiani l'hanno rinnegata nella loro vita. Ditemi, ma cosa ci aspettiamo da oggi? Non siamo più credibili, né come persone, né come comunità. Non siamo i primi cristiani che erano assidui, legati all'Eucaristia. Dicevano i piccoli martiri di Abitene: sine dominico vivere non possumus, metteteci in galera, ammazzateci, metteteci le catene, ma non ci private. Quando li sorpresero a celebrare la messa in una casa, sti ragazzini erano col prete, tutti fuori, tutti in galera, tutti ammazzati. E quando venivano portati in galera, tutti incatenati, ci fu una ragazzina che era fuori del numero, dice: oh, anch'io, cioè, anch'io sono quelli, anch'io sono, prendili anche a me, vieni anche tu, via, legata e ammazzata. E chi l'ha fatto fare a quella ragazzina dicendo: sono anch'io del gruppo dei cristiani? E questi ragazzini cantavano: sine domenico, vivere non possiamo, senza la domenica, l'Eucaristia, non possiamo vivere. I cristiani oggi, sentivo ieri per televisione al telegiornale, che facciamo domani? Andiamo a spasso, andiamo al supermercato, magari andiamo alla grande Ikea, oppure andiamo a Serravalle Scrivia, a 25 metri quadrati, e li passiamo tutto il giorno. Ieri per televisione, oh, sono tutti cristiani questi, tutti battezzati, passiamo tutto il giorno a Serravalle Scrivia, nel grande magazzino, 25.000 metri quadrati, avevamo da ruzza tutto il giorno. Ciao Gesù Cristo, amici, questo è il cristianesimo di oggi, nella gran parte. Ci sono i veri cristiani? Ci sono, ma un piccolo numero. Siamo sempre meno, ci assottigliamo. Ieri c'era una bambina, durante il battesimo, 11 anni, e il papà mi ha fatto: questa fa la crescima. Io ho detto: niente vergogna, sta rimasta male questa ragazzina, c'è 11 anni. C'è 11 anni, povera creatura, a 11 anni fai la crescima. Ma quando la cresima è la conferma della tua fede, che deve portarti anche al martirio, ma cosa vuoi da una bambina di 11 anni che possa testimoniare la fede cristiana? Ma non sa niente, né della vita, né di Gesù Cristo. Gli diamo sto sacramento, li appiccichiamo con la saliva e buonasera al secchio. Amici, noi abbiamo bisogno oggi di cristiani convinti, di cristiani coscienti, di cristiani operativi, di cristiani testimoni, altrimenti siamo dei falliti. Con la Pasqua gli apostoli hanno cambiato gli occhi e il cuore, da vigliacchi e traditori a testimoni coraggiosi. Sentite, voglio augurarmi la buona Pasqua con queste parole. Sono di Don Torino Bello. Lo sto risfogliando ogni tanto, grande uomo, dalla penna fine e dal cuore d'amante di Cristo. Dice Torino Bello, buona Pasqua a tutti voi. La Pasqua frantumi le nostre paure e ci faccia vedere le tristezze, le malattie, i soprusi e perfino la morte dal versante giusto, quello del terzo giorno. Cioè dalla risurrezione. Da quel versante le croci sembreranno antenne piazzate per farci udire la musica del cielo. Le sofferenze del mondo non saranno per noi i rantoli dell'agonia, ma i travagli del parto. E le stigmate lasciate dai chiodi nelle nostre mani crocifisse saranno le feritoie attraverso le quali scorgeremo fin d'ora le luci di un mondo nuovo. Ce lo auguriamo. Buona Pasqua.